Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberta Maccaroni per la parte tecnica, grazie a Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio che mi accompagnano nella trasmissione di oggi. Oggi lo spunto ci arriva da Londra e in particolare dalle frontiere della nuova medicina, della nuova ricerca scientifica. In sostanza, la notizia potrebbe essere sintetizzata in questo modo: si potrà, secondo alcuni scienziati inglesi, concepire dei bambini senza utilizzare il papà, cioè la mamma potrà mettere al mondo dei figli senza l'atto naturale di congiungimento con il padre, ottenendo lo sperma dalle proprie cellule del midollo osseo femminile. Questa è la ricerca che viene portata avanti all'Università di Newcastle in Gran Bretagna. Proprio ieri il Papa, parlando alla Congregazione per la Dottrina della Fede, aveva sottolineato il no della Chiesa alla fecondazione artificiale che infrange la tutela della dignità umana. E oggi la notizia che arriva su questo fronte così delicato. Noi abbiamo chiesto un primo parere a Monsignor Elios Greccia, che è il presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ascoltiamo.
Tratterebbe di prelevare delle cellule staminali dal midollo osseo della donna, per quello che abbiamo potuto leggere in queste prime comunicazioni, e attraverso le necessarie trasformazioni arrivare a costruire uno spermatozoo, più spermatozoi, che possano essere validi per fecondare l'ovulo della stessa donna o di altre donne. Questa sperimentazione siamo ancora a livello di topini, Noi già ci proiettiamo nella eventualità che si trasferisse nell'uomo, come nella specie umana, come è stato fatto per la clonazione, però ancora è nella sperimentazione su topi. Qui gli scienziati che hanno fatto la pubblicazione si dicono fiduciosi che questo possa riuscire. Ancora mancano naturalmente le convalide anche sul piano animale. In questo caso cosa avverrebbe? Avverrebbe che la donna, utilizzando i propri ovuli e il proprio spermatozoo costruito su cellule staminali del proprio midollo osseo, avrebbe la possibilità di autofecondarsi qualora la cosa si trasferisse sulla donna, sulla specie umana. Naturalmente nascono femmine, perché i geni della donna e i cromosomi della donna generano altre donne, quindi ci sarebbe una riproduzione al femminile all'interno dell'autofecondazione della donna stessa. Hanno fatto anche l'ipotesi che manipolando il midollo osseo dell'uomo si possa riuscire un giorno a costruire l'ovulo dentro, diciamo, il processo di cellule staminali maschili, e quindi l'uomo avrebbe in possesso suo anche non solo gli spermatozoi ma anche l'ovulo per fecondarsi. In questo caso comunque non sarebbe del tutto autonomo, perché avrebbe bisogno di un utero in ogni caso per impiantare.
Il maschio viene estromesso dal processo riproduttivo, come la natura chiede.
Qui è la portata, diciamo, di tipo antropologico e etico, sempre nella malaugurata ipotesi che voglia che qualcuno pensi di trasferirla sull'uomo. Perché verrebbe del tutto eliminato la eterosessualità come necessaria per la fecondazione. In parte questo era stato ottenuto attraverso la clonazione, ma in questo caso ci sarebbe proprio una ulteriore manipolazione della sessualità e la completa eliminazione del fattore intersessuale per la procreazione, una procreazione quindi asessuale. Ecco. E questo naturalmente ha le sue ricadute, diciamo, sul piano etico e, se vogliamo, anche sul piano, si direbbe oggi, politico, nel senso che, cioè, un domani il potere politico potrebbe inoculare la ricerca, portare avanti la ricerca e anche la tecnica procreazionale artificiale verso la produzione di esseri umani senza il bisogno della unione uomo-donna, quindi anche garantiti, diciamo, di una capacità immunologica particolare, quindi naturalmente l'embrione prodotto all'interno di una donna con il proprio ovulo e con il proprio spermatozoo ha i suoi stessi geni e quindi sarebbe un figlio adatto a essere medicamento, ad essere banca di prelievo per tessuti istocompatibili con il fratello, la sorella e tutti i discendenti di quella stessa persona. Ecco, un'ingegneria che porta lontano, come una specie di un delirio, verso la produzione dell'uomo come uno lo vuole e nello stesso tempo la trasformazione della sessualità, l'abrogazione della famiglia. Tutte queste tentativi, diciamo, di una scienza che a mio avviso diventerebbe perversa, ecco, contro la natura e contro la struttura della persona umana che è sessuata e che ha una procreazione attraverso l'unione dei due sessi.
Di fatto, Monsignor Sgreccia, il matrimonio eterosessuale perderebbe la sua capacità di procreare, quindi sarebbe paragonato a qualsiasi altro tipo di unione, anche omosessuale.
Si aprirebbe, sì, la procreazione omosessuale. Finora c'è l'unione omosessuale che non procrea. Allora si diventerebbe anche una procreazione asessuale, più che l'omosessuale potrebbe fare, sì, il suo processo procreativo senza ricorrere all'altro sesso e senza neppure chiedere la donazione del gamete dall'altro sesso. Questo quindi per entrare proprio dentro il nucleo fondamentale della unione uomo-donna, spezzandolo per quanto riguarda la procreazione, rendendo così inutile l'uomo per la procreazione di bambine e si potrebbe poi immaginare anche inutile la donna per la procreazione di maschietti e perciò la procreazione è affidata al single e non più alla coppia.
Quindi la procreazione è intesa come un semplice atto di biologia?
Autoreferenziale e autoproduttivo, ecco, dentro lo stesso individuo.
Il Papa nei giorni scorsi, Monsignor Sgreccia, ha detto no alla fecondazione artificiale che infrange la tutela della dignità umana, lo ha detto alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In questo caso si può parlare di fecondazione artificiale?
È l'ultima deriva di una procreazione artificiale che prescinde non solo dalla unione uomo-donna dal punto di vista affettivo ma anche dal punto di vista biologico, quindi la rottura completa della eterosessualità in ordine alla procreazione. Io spero che sia un delirio mentale, rimanga tale e non venga mai fatto naturalmente.
E ancora dall'Inghilterra ci arriva la notizia che nelle scuole inglesi si deve fare grande attenzione, anzi meglio non usare il termine mamma e babbo.
Ecco, è l'invadenza di ciò che è il politico su quello che è la struttura, diciamo, antropologica e biologica. In questa maniera si verrebbe ad abolire, diciamo, il senso affettivo che hanno le due parole, papà e mamma, per metterle tutte e due sotto il catalogo genitoriale di genitori, parents, per diciamo, marcare l'uguaglianza, diciamo, l'equipollenza dei due sessi e quindi eterosessualità, l'abolizione della eterosessualità e del legame paterno e materno nello stesso tempo. È uno sforzo, mi sembra, titanico e cibernetico all'interno del linguaggio, questo, l'altro all'interno della biologia, per abolire la famiglia, la eterosessualità e il senso comunionale dell'uomo-donna e della procreazione.
Monsignor Sgreccia, per unire i due elementi, lo sperma dal midollo femminile e il, diciamo, la difficoltà di usare nelle scuole inglesi il termine babbo e mamma, lei pensa che ci sia di sottofondo qualche pressione di lobby, lobby economica, lobby omosessuale?
È una stessa ideologia convergente, se poi è portata avanti da certi gruppi occulti e che finanziano anche naturalmente le ricerche, questo non ho le prove, ecco, ma fa pensare che c'è una ideologia che sottende e spinge in avanti contro la famiglia e a favore di una rottura della eterosessualità e dell'autoreferenzialità, dell'individualità uomo e donna.
Questa è l'opinione di Monsignor Elio Sgreccia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Ma noi abbiamo fatto anche un passo in avanti, perché se questa ricerca di fecondazione con lo sperma preso dal midollo osseo delle donne per avere figli andrà avanti, questo risultato potrebbe avere ripercussioni proprio sul piano psicologico e pedagogico anche sulla società mondiale. Per questo noi siamo andati a riflettere insieme a Claudio Risé, che è psicanalista e docente di psicologia dell'educazione presso l'Università di Milano Bicocca. Ascoltiamo.
Mi sembra l'ultimo passo per ora, ma forse se riuscisse anche quello conclusivo, per espellere definitivamente l'uomo dalla riproduzione umana. Tentativo che è già cominciato per esempio con le legislazioni, con molte legislazioni contro, a favore dell'aborto, come la nostra, dove al padre è negato la possibilità di intervenire sulla decisione della madre di abortire il figlio concepito dal padre. Allora, naturalmente qui è una direzione che prefigura un'umanità diversa, dove appunto la riproduzione è una questione esclusivamente femminile, cosa che anche all'interno delle recenti discussioni sull'aborto viene continuamente riaffermata dal fronte più decisamente abortista, ma che naturalmente non corrisponde alla realtà, perché la donna non è l'unico gestore, promotore della vita umana. Prima dell'intervento della donna c'è in qualche modo questo gesto maschile che dà il via a tutto il processo successivo. Quindi questa espulsione dell'uomo dal ciclo riproduttivo, io credo che sia una vicenda di grande significato, naturalmente simbolico, psicologico, non possiamo certo liquidarla in poche battute, ma
significato negativo, professore?
Qui va a toccare proprio il senso della vita umana, la perdita anche della sua del suo significato di totalità, in qualche modo rappresentativa dei due elementi, appunto l'elemento maschile e l'elemento femminile. Qui l'elemento maschile verrebbe espulso come qualcosa appunto di non significativo, non interessante. Dobbiamo pensare che la storia del mondo, anche naturalmente la storia delle religioni, ma la storia del mondo in generale, rappresenta costantemente questi due poli, che sono anche i due poli, il polo maschile e il polo femminile, diversi tra loro, tra i quali si alza l'energia umana. Quindi ecco, da psicologo devo dire che naturalmente togliere uno dei poli dal processo riproduttivo ha sicuramente un forte significato, per esempio dal punto di vista psicologico, depressivo, perché se noi togliamo in un qualsiasi sistema energetico uno dei due poli, non c'è più nessuna energia, e allora configurazione di un universo molto, molto difficile, molto poco vitale, molto anche meno ricco, naturalmente affettivamente, simbolicamente, da tutti i punti di vista, e non si vede perché dobbiamo, avendo, disponendo di una natura così ricca come la natura umana, fare un'operazione di riduzione dei suoi fattori anziché un'operazione di esaltazione della loro ricchezza.
Professor Risé, come se non bastasse, sempre da Londra arriva la notizia che a scuola, nelle scuole britanniche, i ragazzini potrebbero essere invitati a non usare più i termini papà e mamma per rispetto dei compagni di classe con genitori omosessuali. Che conseguenze ci possono essere sulla società inglese, più in generale europea?
Il nominare le cose naturalmente accompagna sempre la loro esistenza e la loro valorizzazione. Quindi, se non si può più nominare il papà e la mamma, vuol dire che queste figure non hanno alcun valore e che quindi la loro stessa esistenza è minacciata, come viene risulta da questa scoperta o ricerca che abbiamo commentato in precedenza. Quindi di nuovo la società che viene prefigurata da questo tipo di iniziative è una società in cui la polarità maschile e femminile non ha più un significato rilevante e la prima conseguenza.
Quindi il genere sessuale non è più importante.
Il genere
primo
sessuale
punto.
Non è più importante, come sembra, come del resto è stato preannunciato da diversi scienziati da tempo, anche più recentemente Veronesi, come se appunto la riproduzione sessuata fosse una cosa in qualche modo arcaica, non significativa, meno scientificamente attendibile e auspicabile di quella della riproduzione invece, diciamo così, per via tecnologica. Ora io questo penso che non tenga conto uno scenario di questo genere di un aspetto molto preciso dell'essere umano, che è la sua psiche, la sua affettività, anche la sua, l'energia che è legata alla sua sessualità e alla sua affettività. E credo che questo uomo neutro, asessuato, che dal punto di vista del genere maschile è totalmente espulso dal ciclo riproduttivo, e dal punto di vista femminile lo amministra quella riproduzione fatalmente, in un senso sempre più eugenetico, come viene poi detto da tutta una serie di, diciamo, di corollari tecnologici. È un mondo triste dove non so nemmeno se l'essere umano avrà molta voglia di stare e di vivere.
Chi ha interesse sul piano sociale e politico di accelerare questo processo?
Non so, la prima cosa che mi viene in mente naturalmente è, diciamo, tutto l'aspetto affaristico legato alla tecnologia della scienza riproduttiva. È chiaro che il fare figli in questo modo complesso, partendo dal midollo spinale eccetera, sarà per forza di cose molto più costoso che il farlo attraverso un gesto d'amore e di desiderio, come si è sempre fatto, come la natura umana prevede. E quindi direi gli interessi economici coinvolti in questo, e questo tra l'altro spiegherebbe come mai appunto le organizzazioni ospedaliere eccetera eccetera sono sempre più concupite dagli ambienti finanziari, l'interesse economico, diciamo, dell'apparato tecno-sanitario è assolutamente palese. Interessi di altro tipo io non so quali possono essere, non ho nessuna prova, e quindi non posso dire nulla, posso solo dire che lo scenario immaginato è veramente uno scenario, diciamo rivoluzionario, nel senso peggiore, nel senso proprio liquidatorio della grande ricchezza e della grande bellezza della storia umana.
E questa era l'opinione di Claudio Risè, psicoanalista, docente di psicologia dell'educazione presso l'Università di Milano Bicocca, che ringraziamo. Noi chiudiamo questa riflessione oggi dedicata a questa ultima frontiera della fecondazione artificiale che arriva da una ricerca inglese dell'Università di Newcastle. Ci fermiamo qui, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.